Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. I contatti della trasmissione doppioclic@radiopopolare.it per suggerimenti, spunti, consigli, commenti, diretta@popolarenetwork.it invece per inviare messaggi durante questi 20 minuti di diretta di Doppio Clic di martedì 4 marzo 2025, in alternativa SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013. Ma andiamo subito a vedere cos'è successo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Partiamo con un aggiornamento sulla cyber security negli Stati Uniti, per poi trattare di alcune applicazioni perlomeno discutibili, no, più che discutibili, dell'intelligenza artificiale, dei problemi con i DVD, lo stato della fibra ottica in Italia, insomma. Tanta roba oggi. E come anticipato, partiamo con un aggiornamento che riguarda la strategia degli Stati Uniti per quanto riguarda la cyber security e in particolare per quanto riguarda i rapporti con la Russia. Perché? Beh, ne abbiamo parlato ieri, sono circolate notizie secondo le quali l'amministrazione Trump avrebbe imposto il blocco degli attacchi informatici da parte degli Stati Uniti al governo del Cremlino. Adesso arrivano le varie precisazioni. Allora, la prima precisazione è che queste istruzioni si applicano bene o male a tutte le agenzie a parte la National Security Agency. Ora, considerato che la NSA è un po' la punta di diamante dello cyberspionaggio statunitense, in particolare con il gruppo Equation Group, che è noto per aver portato numerosi attacchi a tutti i paesi che gli Stati Uniti considerano dei rivali, già abbiamo ristretto un po' il campo. È arrivata anche una comunicazione da parte della CISA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, che sostiene, precisa, che non c'è stata nessuna comunicazione che abbia imposto alla CISA, che ricordiamolo è un'agenzia che si occupa della protezione delle infrastrutture critiche, di abbassare la guardia nei confronti degli attacchi da parte di eventuali gruppi di hacker di Stato russi. Quindi si ridimensiona un po' la vicenda, rimangono i rumors che riguardano appunto questa linea dettata da Donald Trump. Altri precisano che si tratterebbe esclusivamente di una sosta delle operazioni offensive nei confronti della Russia nel corso del dialogo per arrivare a delle trattative sull'Ucraina. Beh, vedremo che succederà prossimamente, se arriveranno altre precisazioni o altri leak da parte di whistleblower vari su quello che ha intenzione di fare il governo degli Stati Uniti. E dagli Stati Uniti andiamo proprio in Russia, perché mi è capitato di incrociare una notizia veramente agghiacciante. In realtà risale a qualche giorno fa, ma non ha avuto eco più o meno da nessuna parte. Io ho trovato soltanto un commento di Guido Scorza. Guido Scorza l'abbiamo avuto anche ospite qui a Doppio Clic più volte, avvocato, specialista per quanto riguarda le normative delle nuove tecnologie, nonché membro del Comitato di Garanzia per la Privacy in Italia, e sono andato a cercarmi la notizia originale. La notizia originale l'ho trovata su un sito russo, 5TV, in realtà su tanti siti russi, però ho preso questo in particolare, e recita così: in pratica a San Pietroburgo le videocamere, 8000 videocamere nel dettaglio, verranno collegate a un sistema di intelligenza artificiale che ha l'obiettivo specifico di individuare, identificare, registrare e memorizzare l'etnia delle persone che si trovano in determinate zone. Allora, questa iniziativa arriva dal responsabile del Comitato per le relazioni interetniche e l'implementazione delle politiche di migrazione, Oleg Kapitanov, e ha espresso, o meglio ha segnalato, questa iniziativa in un meeting che si è tenuto proprio a San Pietroburgo. In pratica quello che vogliono fare in quella città russa è evitare che si creino delle enclave di migranti e, cito testualmente, l'adozione di misure tempestive e preventive possono prevenire tensioni sociali in quella zona. Allora, per capirci, nell'articolo riportato da 5TV.ru, sito di un sito di informazione di una televisione russa, Kapitanov avrebbe anche proposto di limitare la possibilità ai migranti che lavorano nelle consegne, nei delivery, di muoversi per la città, perché dice che spesso, e anche qui cito testualmente, si spostano sui marciapiedi, buttano giù le persone e guidano in violazione delle regole del traffico. Beh, si respira proprio una bella aria in Russia per i migranti. Cambiamo completamente argomento, perché invece da D-Day pesco una notizia che non farà piacere agli appassionati di cinema. Sui social network e sui forum sta circolando l'allarme per alcuni DVD che stanno marcendo. Si tratta di DVD della Warner Bros., che sarebbero stati prodotti negli anni dal 2006 al 2008 e che soffrirebbero di una forma di deterioramento chimico che li renderebbe illeggibili, e questo nonostante le persone che li posseggono li abbiano conservati con la massima cura. Il fenomeno è quello del disc rot. Vabbè, non è una novità assoluta, si sa che CD e DVD dopo un po' di tempo marciscono, detta in termini netti, però ci sono un po' di problemi, perché gli utenti stanno facendo notare che molti dei film in questione non sono stati ristampati e alcuni anche non sono stati magari messi nel catalogo delle piattaforme di streaming. Uno dei titoli che cita, che rientrano in questa categoria, è Le ali della libertà, ma io sono andato a guardarmi il forum, stiamo parlando di circa un centinaio di setbox, cioè di collezioni, e più di 200 titoli che vengono indicati dagli utenti come vittima di questo disc rot. Fra questi dei titoli come 2001 di Odissea nello spazio, Arancia meccanica, Nightmare, chi più ne ha più ne metta, insomma, grandi classici, persone che li avevano acquistati e che ora si ritrovano con dei dischi che non sono più leggibili, quindi praticamente sono completamente inutili. E mentre Alessandro scrive al 331-6214013 dicendo: io ho paura che Donald Trump cancelli certi film che non gli piacciono, tipo i Blues Brothers, immagino che il riferimento sia alla presenza dei nazisti dell'Illinois all'interno della pellicola. Noi passiamo invece a una novità, diciamo un po' da gadgettari, mettiamola così, perché a Barcellona si stanno presentando al Mobile World Congress tante novità, e fra queste novità c'è un computer portatile di Lenovo che si chiama Yoga Solar e che ha una caratteristica piuttosto carina. In pratica Lenovo ha messo un pannello solare fotovoltaico sul coperchio del computer. Ora, non è una novità assoluta quella di utilizzare il solare per ricaricare dispositivi digitali, perché ci sono dei pannellini solari portatili che si possono utilizzare. Però in questo caso l'idea non è tanto quella di andare a ricaricare il portatile, anche perché nonostante tutta una serie di accorgimenti tecnici che garantiscono un'ottima resa dei pannelli fotovoltaici, secondo quanto dice la stessa Lenovo, e attenzione, stiamo parlando ancora di un concept, non è ancora commercializzato, servirebbero circa 20 ore per ricaricare totalmente il computer, e quindi non è propriamente comodo, perché uno deve lasciare 20 ore il laptop al sole. Ma quello che succede invece è che la cella solare permette di ridurre il consumo, cioè in pratica ricarica un po' il portatile anche quando lo stiamo usando, per esempio, all'interno di un ufficio, se ci sono delle luci artificiali, e dovrebbe far risparmiare, secondo le stime, circa il 15% di batteria durante un uso di 8 ore senza fare nulla. Quindi in questo modo, in pratica, la batteria dura semplicemente di più. Quindi non è il sistema principale per ricaricare il telefono, ma è un sistema per aumentarne l'autonomia. Ci sono però dei problemini. Il problema principale è che se si espone il portatile in pieno sole, è vero che secondo quanto riporta D-Day, 20 minuti di luce solare diretta generano abbastanza energia per alimentare fino a un'ora di riproduzione video, che non è poco, perché la riproduzione in video è una delle cose che consuma di più. Però il problema è che rischia di surriscaldarsi, e quindi dovranno risolvere prima questo problema, e dopo forse potremo vedere in giro questi portatili con pannelli fotovoltaici integrati direttamente nel coperchio. Torniamo in Italia per parlare invece di fibra ottica, perché è uscito l'ultimo aggiornamento dei dati riguardanti il cablaggio. Ne parla Dario D'Elia su Wired, e il dato è incoraggiante da un certo punto di vista, sconsolante da un altro punto di vista, ma non è il primo che appare. Allora, il tema è che più del 70% delle famiglie residenti in Italia, che faccio sempre fatica a capire che diavolo voglia dire, però purtroppo nelle statistiche fanno sempre riferimento alle famiglie, è coperto da rete in fibra ottica. Però attenzione, perché questo vuol dire semplicemente che più del 70% delle famiglie hanno la possibilità di fare un contratto di abbonamento a internet con la fibra ottica. La notizia un po' più sconsolante è che in realtà solo 27 famiglie su 100, quindi 27, mettiamola così, utenti su 100, decidono di fare l'abbonamento, e c'è una bella differenza tra noi, per esempio, e la Francia, che ha un 78%, o l'86% della Spagna. Allora, come si spiega questa cosa? A me forse era già capitato di dirlo, il punto è che non sono più i tempi in cui le persone, i privati, mettiamola così, hanno questa grande esigenza di avere una connessione particolarmente performante, anche perché in particolare in Italia l'impressione è che vengano utilizzati molto di più gli smartphone con 5G, i tablet forse con 5G, molto meno la fibra ottica. Il punto è che tutta quest'ansia per avere la fibra in realtà non è legata tanto agli utenti privati quanto alle aziende, ed è qui che il dato è veramente sconsolante, perché solo il 59% delle piccole e medie imprese, cioè quelle che potrebbero trarre veramente un vantaggio dall'utilizzo di una banda larga per potenziare il loro business, eccetera, eccetera, sono coperti. Il problema, in buona sostanza, e emerge in trasparenza dal report, è che la fibra è molto disponibile nelle aree densamente urbanizzate, quindi nei centri urbani dove ci sono tanti utenti, e quindi stiamo parlando però di utenti privati, perché si punta a fare i numeri, e invece in periferia, dove presumibilmente stanno le aziende, non ci sono. Non particolarmente brillante come scelta, ma questo è quello che hanno rilevato molti osservatori per quanto riguarda la campagna di stesura della fibra. Non so se il termine possa, è un neologismo, mettiamola così. E non potevo lasciare che una puntata di Doppio Click non citasse Elon Musk. Mi spiace, ormai è un incubo, però arriva l'ennesima conferma del fatto che l'imprenditore sudafricano, perlomeno di origine, poi naturalizzato statunitense, non ha fatto un affarone a legarsi a doppio filo a Donald Trump. Perché? Perché sembra che tutte le persone che hanno dei problemi con la nuova amministrazione statunitense finiscano poi in un modo o nell'altro per rifarsi anche su di lui. Ecco, l'ultima notizia è che il governo canadese ha aperto un'indagine, o meglio l'ha fatto il Privacy Commissioner del Canada, che si chiama Philippe Dufresne, per l'addestramento dell'algoritmo di intelligenza artificiale di XAI, il famigerato Grok, ne abbiamo parlato anche a questi microfoni. In pratica, quello che vuole capire il responsabile della privacy in Canada è come sono stati utilizzati i dati degli utenti di X e se sono stati utilizzati per addestrare l'algoritmo. Perché? Perché nel caso sarebbe una violazione del Personal Information Protection and Electronic Documents Act, che si chiama PIPEDA, è carina la sigla, che è l'equivalente dell'europeo GDPR in vigore in Canada. Insomma, qualche problemino potrebbe arrivare anche dal Canada per Elon Musk. Doppio Click è arrivato agli sgoccioli. Io uso gli ultimi secondi per ricordarvi che giovedì, questo giovedì 6 marzo, nel percorso di avvicinamento all'8 marzo, all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, ci sarà un incontro, Musica Arpia, guida femminista per una musica sovversiva e collettiva. E l'invito naturalmente è venire qua in radio e partecipare alla serata. Qua le porte sono sempre aperte. L'appuntamento con Doppio Click è per domani, io vi lascio la programmazione di Radio Popolare, vi auguro un'ottima serata. Buona serata da Marco Schiaffino.